sono sempre attratto dai, come detto prima, da dimensioni di profondità, di oscurità, di voragini, di misteri, e quindi la carta, il disegno, il segno leggero, la matita, già possiedono tutte queste caratteristiche.
Faccio questi segni, i miei segni, e non mi preoccupo molto se ci sia una figura o se questa figura scompare.
Guai a essere chiusi all'interno di qualcosa che si definisce stile o linguaggio. Il linguaggio è una cosa che cresce, è una cosa che si modifica ogni volta.
Io ho sempre ritenuto fondamentale l'idea dello spazio in ogni caso, perché comunque è il contenitore dove tu poni una forma, no?
È con noi Mimmo Paladino. Buonasera maestro, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera. Lei verso la fine degli anni 60 ha riportato sulla scena artistica internazionale, no? Dominata da opere sempre più concettuali, ha riportato il segno in qualche modo, no?
Era il momento giusto per, come dire, non tornare all'ordine né tornare alla materia nostalgicamente. Era il momento per tornare in una dimensione dove il segno tornasse ad avere una sua importanza primaria, direi antica, tra l'altro.
E in questo senso anche il cinema, di cui parleremo stasera, perché parleremo dell'ultima sua opera, certo, che è un film. Filippa, tu sai tutto del film, no?
Certo.
Allora, lo vuoi annunciare?
Ok. Esce a 16 anni di distanza del suo primo lungometraggio, 11 maggio, La Divina Cometa, e con noi appunto Mimmo Paladino.
Dicevamo che anche il cinema è per lei come scolpire la materia, no?
Esattamente. Sono sculture di luce, no? Ma lo diceva Tarkovsky, insomma. E in effetti è così, cioè quando si comincia a utilizzare questo sistema di espressivo, che poi insomma, no, parallelo alla pittura, insomma, attraverso il monitor. È la stessa cosa, è una tela, è una superficie che bisogna conquistare.
Allora, La Divina Cometa mette, proviamo, diciamo, è un'opera totale, un'opera d'arte totale.
Direi, sì.
È difficilissimo provare a riassumere, ma già dal titolo si comprende bene che in qualche modo è una crasi fra la Divina Commedia e la Natività. Non a caso i protagonisti di questa storia cercano un numero 25 che coincide con la notte di Natale, credo non a caso, ed è la storia di una famiglia di senza tetto che, giunta ad una stazione qualunque, di un luogo qualunque, si mette alla ricerca di una sorta di casa promessa che starebbe in questo numero 25, una casa, un luogo a cui tornare, a cui andare, a cui aspirare, a cui aspiriamo tutti. Ma adesso lei mi corregga se dico sciocchezze, perché ciascuno quando guarda un film interpreta.
Sì, assolutamente.
Però diciamo che sono accompagnati come in una sorta di presepe da dei pastori e da dei magi che escono e dalla Divina Commedia vera e propria, cioè personaggi della Divina Commedia dantesca che diventano pastori di questo presepe, e invece portatori di arte, e ci sono bellissimo. I magi che sono, lei ne ha aggiunti due magi in realtà,
sono diventati cinque.
Quindi è un omaggio alla Divina Commedia?
Sì, in effetti sì, stavo tra l'altro questo film insomma ha una gestazione lunghissima, perché dopo Don Chisciotte uno comincia a dire mi sono divertito tanto, mi piacerebbe. Però sa, poi faccio altre cose, poi accumulo frammenti, disegni, insomma, fino ad arrivare a questo strano incontro tra Dante e il presepe napoletano. Anche perché disegnando la Divina Commedia ho capito insomma, che in fondo Dante disegnava delle scenografie precisissime.
Beh, non a caso poi lei.
E le faceva abitare da questi pastori, certo. Che erano i suoi famosi.
Allora, fra gli attori che lei ha utilizzato per realizzare questa opera visiva, cioè, insomma, ha messo un cast importante, Sergio Albini, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Peppe Toni Servillo, Nino D'Angelo, i suoi nipoti, insomma, ci sono tantissimi volti, e allora io direi, se lei è d'accordo, di lanciare una prima scena.
Certo, benissimo.
C'è uno straordinario Tony Servillo che interpreta il conte Ugolino, c'è anche Francesco De Gregori, di cui parleremo tra poco. Mostrerei quindi proprio questa scena in cui modula i versi danteschi Servillo nelle, diciamo, nelle modalità del dialetto napoletano.
Tradotto da Moscato.
Tradotto da Moscato. Drammaturgo. Tradotto da Moscato. Allora, vediamo una scena da La Divina Cometa.
Un uomo che conto d'oglianza disperata che già mi stringe il cuore, prima me ne fa parola. Soltanto a ci pensare. Ma sì, quello che ti dica ad essere semenza che infamia getta in quello traditore che dinanzi io rosico in eterno. Chiagnere e parlare per me, tu lo vedrai, sarà la stessa cosa. Io non saggio chi tu sei, né per quali vie traverse sei arrivata fino a punto a rovire mostonghia. Ma io essere Firenze, se con l'arte e l'esperienza mi posso fare un'idea della lingua tua e nascenza. Io sapei che nobile Ugolino io fui chiamata, e Ruggeri l'arcivescovo è il mio pasto che sempre sia dannato. E perché stamma per sempre l'una affianganata, presto ti sarà detto, ben ne verrà informato.
Difficile riuscire a definire questo suo lavoro, perché insomma...
Sì, qui è chiaro che si capisce che c'è il testo di Dante assolutamente rispettato in questo funambulismo linguistico. Ma è tutto così il lavoro, è tutto alto e basso, è tutto eccelso e molto... Ma come il presepe, no?
Come il presepe, esattamente.
Sopra succede qualcosa di epocale,
certo.
E più si scende nelle caverne, nelle grotte, ci sono lavandaie, giocatori di carte, pizzaiole, quindi la gente, c'è la
vita
popolo.
Reale, sì, il popolo.
E quindi la struttura è quella.
Non a caso poi tutto questo che appunto viene da lontano, la Natività e anche la Divina Commedia sono immersi nel presente, quindi insomma la scena in cui ci si muove, oltre che simbolica,
è contemporanea. Sì, assolutamente, ma anche la famigliola, è una delle tante famigliola che... da allora ad oggi continuano
a vagare
in cerca di qualcosa,
di un posto tetto. Definitivo, sì, o comunque
si continua a vagare.
Di una casa promessa per, la,
esatto.
Per l'appunto. Senta, l'altra cosa che abbiamo detto prima nel dire che questo film è una grande opera totale, i Re Magi, qui ciascuno porta un'arte, il teatro, la poesia, la musica e persino il nulla, che è uno spazio vuoto che viene riempito dalle altre arti. Ma ci sono, ed è un piacere per chi guarda, scoprire tantissimi riferimenti ai capolavori della pittura e delle citazioni letterarie che lei fa.
Sì, sì, molta letteratura, ma anche delle citazioni, come lei diceva, sulla pittura. E chiaramente loro portano la bellezza, insomma, cioè il loro dono, che non si sa a chi dovranno donarlo, non si nomina mai la cometa, e portano le cose che la musica, la pittura, la poesia, quindi dei doni di bellezza, insomma.
Tra l'altro, insomma, anche ancora una volta, ecco, guardate, qui c'è, per esempio, si può vedere tranquillamente da questa fotografia, no? Antonello da Messina si riprende.
Antonello da Messina.
Esattamente la pala di Antonello da Messina. Quindi il film è un continuo, insomma, ad operare l'arte antica per parlare del presente, cosa che peraltro caratterizza la sua opera.
Da è uno dei pittori miei preferiti. Ma poi questo studiolo di San Girolamo, ovviamente, mi era perfetto per la... per lo studiolo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che scrive il primo inno natalizio popolare, che lui ci teneva a questa cosa.
Dicevamo prima, incuriosendo il pubblico, che uno dei magi è Francesco De Gregori, credo sia il suo debutto cinematografico, ma non ne sono sicuro.
Penso di sì, perché...
E lei l'ha fatto entrare al cinema con un asino.
Eh beh, certo. Abbiamo scherzato sul fatto che l'asino raglia e il cantante canta, ma insomma siamo là.
Allora, vediamo quest'altra scena, la Divina Cometa, appunto, qui siamo il maggio della musica, Francesco De Gregori col suo asino.
Tutto vuoto, non c'è suono, non c'è cristiani e città, manco l'eco. Mi pare la ritirata, mi pare la steppa. Che silenzio. Che magari allora qualche parola ci usciva, ma poi si appiccicava la neve e ci restava attaccata. Te lo ricordi, asino? Altro che musica.
E noi con gli occhi strizzati dalla tormenta e dietro alle spalle gli ufficiali. A spintonarci verso chissà che cosa. E ci veniva presso sto cane nero, l'unica cosa nera in mezzo a tutto quel bianco. Molotov. L'avevamo chiamato Molotov. Sempre 10 metri appresso a noi, perché non si fidava. Non si fidava, no, non si fidava. Sempre appresso. Come io appresso a te, asino. O tu appresso a me, chi lo sa. Però, tu ti fidi di me, sì?
Sì.
E io mi fido di te. Asino. Sì o no? Sì o no? Ah, sì. No. Ah, sì, no. Fammi sentire un do.
Maestro Paladino, molte sue opere, così come questo film, La Divina Cometa, che, ripeto, uscirà giovedì 11 maggio, sono dedicate esplicitamente proprio all'accoglienza. La Madonna Nera è esposta a Roma nella primavera 2018 e una delle sue più celebri opere, La Porta d'Europa di Lampedusa, eccola qua al nostro cospetto, opera recentemente restaurata e anche purtroppo vandalizzata.
Sì, più o meno.
E che cos'è che rende così difficile accogliere l'altro?
Ma io credo che ci sono dei luoghi, dei momenti in cui chi arriva può insospettire o assolutamente essere accolto. La storia del presepe, proprio perché in realtà sul presepe ci può essere chiunque e qualunque cosa. Quindi il concetto è di totale accoglienza, insomma, no? Anche in una idea. E allora questa cosa qua ha il suo fascino ovviamente come fatto visivo, perché di quello mi occupo, però è ovvio che credo che ci sia comunque sempre questa idea che chi arriva da qualcosa di misterioso, di lontano, ma di sconosciuto, se solo sapessimo invece che quello che è sconosciuto non lo è, non avremmo questo problema, io credo. Insomma, poi ce ne sono altri dei quali non lo so. Però questo fatto dell'uomo che possa, come dire, ricevere chi arriva in maniera, credo che nella civiltà, ma soprattutto nella nostra civiltà mediterranea, per cui siamo assolutamente abituati ad accogliere. Io vedo dove Napoli, dove il presepe tutto sommato ha una sua importanza enorme, è una città dove si viene accolti assolutamente, ma non solo, ma nei grandi palazzi aristocratici il nobile abitava nello stesso edificio del popolo.
Una sorta di paradiso e di inferno.
Quindi torniamo a quella storia lì, no?
Sempre la
sopra la cosa e giù. Succede.
Ecco, ma siccome la storia è sempre la stessa, i suoi riferimenti all'arte classica sono. Basta pensare, sì, ai suoi cavalli, insomma, sono ricorrenti. A lei è più affascinato dall'invenzione o dalla riscoperta delle cose?
Ma l'arte è un flusso continuo, non si è mai interrotto. È ovvio perché non si è interrotto, perché c'era sempre la curiosità di quello che succedeva il giorno dopo. Io sono estremamente incuriosito da quello che farò domani mattina, insomma. Allora il cinema è quello, certo, per me.
E a proposito di domani mattina, cosa farà dopo questo film? So che ci sono in particolare, no, l'allestimento di alcune sue mostre a Londra e negli Stati Uniti.
Sì, c'è una mostra a Londra che era programmata e uno crede negli Stati Uniti in autunno, in un museo a Miami. E quindi se parte queste faccende che sono così tecniche, ma il fatto che io mi torni alla macchina da presa è proprio perché credo che sia un'operazione visiva totale, dove c'è la coralità che non c'è in pittura, no? Perché si lavora da soli, e dove praticamente diventa quasi una vecchia fabbrica rinascimentale, insomma. C'è questo potere, il fare cinema, che mi affascina, insomma.
E allora La Divina Cometa, Mimmo Palladino, al cinema dall'11 maggio. Grazie maestro, grazie, grazie, grazie.